Ma grazie soprattutto a Oreste Fogliani che già qui ha capito che devo servire l'acqua, che ha accettato di presentare questo suo libro importante qui da noi in Fondazione Spirito, e che noi presentiamo molto volentieri perché intanto l'abbiamo. Così, anche come fondazione, l'abbiamo assistito parlando, facendo conversazioni su nella formazione del libro stesso. Ma poi perché si tratta di un libro, a mio avviso, importante, che veramente colma una lacuna, questa volta si dice sempre così, ma questa volta è vero, colma una lacuna, nella storiografia contemporanea. Il titolo assomiglia un po', diciamo, potrebbe sembrare una sorta di contraltare tematico a quello recente di Piffer, no? Gli alleati e la resistenza. Questo è gli alleati della Repubblica Sociale Italiana. Quindi, se noi vogliamo provare, però sono due cose molto diverse direi come struttura e non soltanto diverse perché ovviamente i temi sono necessariamente differenti, ma proprio diversi anche come impostazione. Il libro di Foppiani ha una peculiarità, soprattutto. Non si limita soltanto agli aspetti di carattere militare, ma fa un discorso complessivo sulla Repubblica Sociale che a mio avviso è una cosa che un po' manca. Noi parliamo di Repubblica Sociale, ma dobbiamo dire che manca un libro complessivo, recente, organico su questo momento storico. Dobbiamo andare indietro negli anni, acchiappare Attilio Tamaro, oppure andare su tempi più recenti, Ganapini, il vecchissimo Perticone, insomma, non ci sono Bocca, no? Possiamo andare, però non ci sono ricostruzioni che tengano conto soprattutto di vari aspetti del fenomeno della Repubblica Sociale. Ovviamente qui pesa molto nella ricostruzione di questi rapporti la documentazione americana e inglese, che l'autore ha visto con molta attenzione, ma dicevo non è soltanto una questione di tipo militare, perché in realtà il discorso di Foppiani muove da una considerazione iniziale, e cioè l'attenzione degli alleati nei confronti della Repubblica Sociale Italiana. Questo è un tema sul quale lo stesso autore si interroga, intanto perché c'è una differenza tra l'attenzione americana e quella britannica, mi pare, no? Tanto per cominciare, questo è un discorso che si era già fatto, era stato già in qualche modo evidenziato, ma lui lo fa molto più puntualmente. Quando si era fatto questo discorso si era detto c'è un'attenzione americana nei confronti della Repubblica Sociale, non c'è da parte inglese, invece da parte inglese c'è anche nei confronti di alcuni aspetti della Marina, no? Come Foppiani mette in evidenza. Ma c'è soprattutto il problema che dagli alleati la Repubblica Sociale non è un interlocutore valido come istituzione, è un oggetto di studio. Ma sono gli uomini della Repubblica Sociale che vengono considerati interlocutori validi. E beh, dal punto di vista del discorso sulla decima mas, molte cose erano state già in qualche modo accennate, approfondite. Foppiani rimette focalizza meglio il rapporto di Borghese e di alcuni uomini, Nino Buttazzoni fra questi, che hanno collaborato a titolo diverso e con diverse finalità con gli angloamericani, con l'OSS in particolare. C'è poi nel volume, è chiaro che tutto questo viene inserito in un contesto di pre-guerra fredda, e cioè l'analisi che da parte dei servizi americani, ma da parte anche dello stesso governo americano, si fa nei confronti del pericolo che dall'est potrebbe arrivare nei confronti dell'Italia. Tra l'altro è questo un periodo in cui stanno emergendo, proprio attraverso anche la facilità con la quale si possono vedere gli archivi americani, alcuni lavori. Io ho seguito recentemente una tesi di dottorato a Milano sui rapporti tra alleati e destra italiana, destra neofascista, ma partendo già dal 1944, di Robbe, e un altro lavoro invece uscito proprio in queste ultime settimane da una casa editrice romana, che io ancora non ho visto, ma il tema è lo stesso, cioè gli alleati alla destra. Quindi è un tema molto frequentato in questo momento, di notevole interesse, e devo dire anche noi in Fondazione Spirito le carte che abbiamo sulla destra sono molto, oggi si dice, attenzionate, con un orrendo neologismo, l'ho sentito dire l'altro giorno e mi ha colpito, ma voglio far soffrire anche un po' voi, non vedo perché debba soffrire soltanto io.
Contattalo. Mettersi in contatto non esiste.
Contattalo, sì, ma attenzionare non mi era mai capitato di sentirlo. E devo dire che condivido la interpretazione, che adesso poi ci spiegherà un pochino più in dettaglio l'autore, sulla distinzione tra interlocutore strategico e interlocutore tattico, no? Cioè dal maggio del 47 gli alleati individuano nella Democrazia Cristiana l'interlocutore strategico, il movimento sociale e questa galassia neofascista ex Repubblica Sociale viene considerata interlocutore tattico. Ma la cosa che mi ha interessato molto nel suo libro è il fatto, come dicevo prima, che ha cercato di vedere un po' tutto il discorso della Repubblica Sociale. Per esempio, faccio un esempio perché anche qui è uscito un libro di recente, Stefano Fabei ha fatto un lavoro sui ponti, sulla politica dei ponti, i neri e i rossi, pubblicato da Mursia pochi giorni fa, sostanzialmente poche settimane fa. E il discorso delle mine sociali nella Valle del Po. Beh, anche questo, che sembrerebbe qualcosa di estremamente distante dalla sensibilità alleata, no? Questa costruzione della socializzazione da un lato e dall'altro di tutta una serie di rapporti che vengono posti in essere con la sinistra socialista più che comunista, e con finalità che in qualche modo si riconducono anch'esse a un discorso di pre-guerra fredda, se vogliamo, perché c'è un tentativo di prendere in considerazione i socialisti ma non i comunisti, i socialisti in funzione anticomunista. Il discorso è molto interessante e anche molto complesso, ma anche l'analisi di Foppiani si concentra anche su questi aspetti, e cioè l'attenzione degli alleati nei confronti di queste novità o di queste cose piuttosto eccentriche che loro capiscono fino a un certo punto, no? Questa forte socialità di un movimento che per loro è un movimento di destra, che poi improvvisamente
si rifà Mazzini,
si rifà una sinistra radicale nazionale, che insomma per loro finisce con l'essere poco comprensibile, no? E diventa, così come credo poco comprensibile per loro siano personaggi come Pound, a cui l'autore dedica molto spazio, perché questo discorso dell'usura, questo discorso di questo anticapitalismo, questa polemica antiborghese, che alla fine finisce col determinare un po' di sospetti, un po' di incomprensione. In pre-guerra fredda, ripeto, questi vengono assimilati ai comunisti, no? Tout court. E da ultimo, poi veramente la smetto perché voi siete venuti a sentire Foppiani e non me, una cosa che mi ha interessato molto è stato il capitolo relativo ai prigionieri di guerra. Anche su questo, devo dire, c'è una forte carenza. Per esempio, non c'è un libro complessivo sui non cooperatori. Lui ha trovato e ha fatto un'indagine molto attenta sul discorso partendo dalla memorialistica sostanzialmente, poi ci sono stati i lavori della professoressa Di Sastia, che sta qui davanti a me, sui prigionieri in generale. Sui non cooperatori è un problema sul quale sì, ci sono alcune carte che sono state date al Centro Studi della Repubblica Sociale di Salò, quello presieduto da Chiarini, ma di lì non è venuto fuori un lavoro, no, organico. Ci abbiamo provato in qualche modo a tirare fuori un po' di roba, ma manca un po' di documentazione, forse, come lo stesso l'autore si è dedicato anche a vedere il problema dei prigionieri di guerra della Repubblica Sociale nei campi di concentramento italiani. Tra l'altro, a questo proposito, fra qualche mese dovrebbe uscire un lavoro non complessivo, ma sicuramente un pochino ampio, sui campi di concentramento per i fascisti in Italia, fatto da un giovane studioso, Paolo Leone, e lo pubblicherà nella collana, che la mia collana da Cantagalli, ed è un'analisi di tutti i campi di concentramento in Italia, con un'analisi anche su documenti inglesi questa volta, perché quelli inglesi sono più interessanti rispetto a quelli americani su questo argomento, ma che danno un po' il senso di questa continuità e di questo interesse. Pensiamo che, per esempio, nel campo di concentramento di Padula gli americani cominciano a prendere i contatti con i fascisti appena, diciamo, alla fine del 43, no? Il vecchio Giannini, non quello dell'Uomo Qualunque, il Giannini del Merlo Giallo, è preso e contattato insieme con il nipote di Garibaldi per tentare di mettere in piedi un movimento anticomunista di ispirazione fascista. Quindi,
c'era anche Nelson Page.
C'era Giorgio Nelson Page in questa cosa, infatti ne parla lui nel volume Padula, e anche di
molto importante per il dopo.
Certo, ma anche l'americano di Roma, il volume sempre di Page, quello che poi ha fatto lo specchio, insomma, no? E da questo punto di vista è molto interessante. Insomma, tutti questi temi vengono toccati in un discorso, a mio avviso, ampio, che era necessario, perché altrimenti andiamo sempre avanti con i settorialismi specifici, e quindi per questi motivi e per altri che se sentirete, capirete dalla esposizione di Oreste De Foppiani, abbiamo un libro di grande interesse. La speranza è che venga presto pubblicato in lingua italiana, perché così almeno, insomma, lo possiamo diffondere in maniera più precisa e più completa. E dopodiché, niente, basta, adesso parli tu, dato che questo nasce come incontro con l'autore, io faccio semplicemente una premessa, ma il resto adesso tocca a te.
Grazie Giuseppe, grazie mille per questa accoglienza. Innanzitutto devo ringraziare la Fondazione Spirito, perché è uno... Non si sente? Sì che mi sentite fino là.
Sì. Beh, mica ci abbiamo l'auditorium.
Mica l'ho detto a me. Va bene. In poche parole, la Fondazione Spirito, insieme alla Fondazione per le Ricerche della Webster University, che è la mia università di St. Louis, ha sponsorizzato quest'opera. Il perché in inglese? Beh, prima di tutto perché un'università straniera come Ginevra, tutte le tesi di dottorato possono essere sì fatte in una delle tre lingue, anzi quattro, dovrei mettere il romancio, nazionali svizzere, quindi francese, tedesco e italiano, ma tutti i direttori di tesi consigliano di farla in inglese per avere la massima diffusione in tutte le università del mondo. Seconda cosa, questa tesi ha avuto come stimolo un convegno del 2005 in cui ci siamo conosciuti e abbiamo parlato di Bartolo Gallito, soprattutto.
Assolutamente.
Mi sono stati molto utili le tue dritte all'epoca. E poi anche da una scommessa, e cioè io mi sono buttato in questo labirinto di documenti, ovviamente senza analizzare gli archivi russi, e qui speravo che venisse il dottor Tenkammer dell'Istituto Tedesco di Roma, non è venuto. A questo punto della prefazione io lo ringrazio per le parole altamente negative, come ho ringraziato per le parole altamente positive del professor Warren Kimball. C'erano due visioni, di un tedesco e di un americano, da una parte e dall'altra, mi sono servite per tenere i piedi per terra. Klinkhammer mi disse: ma questo lavoro non va bene, devi fare delle ricerche negli archivi sovietici, così hai la completezza. La mia risposta fu abbastanza netta: non parlo russo, non vado lì, non vado ad assumere qualcuno per guardarmi gli archivi russi, quindi non posso fare anche gli archivi russi. Io un'opera futura, lascio agli altri a fare questa parte degli archivi russi. Seconda cosa, un'altra scommessa importante è che io, anche contro la volontà del direttore di tesi, ho fatto fatto un tipo di lavoro come se fosse un lavoro di economia, una tesi di dottorato di cui ho unito tre saggi per fare un libro. Questa è la prassi di solito per la tesi di dottorato in economia. Questo perché volevo dare una visione d'insieme, non solo per quanto riguardava le forze armate dell'RSI, che è la parte più interessante e su cui c'è di più, ma anche su come gli intellettuali e o i giornalisti reagirono all'epoca a questa Repubblica fantoccio, come lo era d'altronde fantoccio per lo meno fino a giugno del 44, qui solleverò le provocazioni, il Regno del Sud. Infatti io nella quarta copertina ho messo amministrato e controllato, occupato e controllato dai tedeschi, era l'RSI, il Sud occupato e amministrato dagli angloamericani. C'era questa leggera differenza, però secondo me, perlomeno fino alla liberazione di Roma, ci ritroviamo davanti a due realtà di controllo esterno, con modalità diverse ovviamente, ma non siamo ovviamente sovrani né al Sud né al Nord. E ho fatto questi tre appunto saggi, uno sulle forze armate dell'RSI e i rapporti tra inglesi e americani e l'RSI, diretti, indiretti, pourparlers, incontri segreti, ma non solo, anche, e questo è molto importante ed è uscito qualche anno fa un libro che prova questi contrasti, gli screzi e le frizioni tra gli inglesi e americani sulla campagna d'Italia. E non solo, anche sul trattamento di questi neo-post, insomma questi repubblicani o repubblichini che si voglia, che alla fine hanno deciso di combattere ancora con i tedeschi, di continuare a combattere e poi anche contro gli americani. E su come riciclarli, nel bene o nel male, o su come servirsene, e su quali tipi di contatti tenere, e se tenerli in maniera ufficiale o non ufficiale. Poi sono passato ai giornalisti, E qui è stato un lavoro da certosino, perché ho preso un campione di circa 1000 articoli di giornale della stampa anglosassone, avvalendomi anche di un bellissimo archivio elettronico del New York Times, facilmente consultabile nella sede di Ginevra, più altri archivi sia a Londra che a New York di settimanali, giornali quotidiani. Ho selezionato il New York Times, il Times o Times di Londra, lo Spectator e poi New Statesman e The New Republic, perché qui ho trovato più articoli in cui la Repubblica Sociale veniva fuori. Ovviamente, a parte due autori americani, per esempio la McCormick, Anne O'Hare McCormick, e forse qualche altro giornalista meno conosciuto, nella stampa inglese se ne parla molto poco dell'RSI, se non in toni dispregiativi o perlomeno con delle piccoli aneddoti, ovviamente oltre ai bollettini di guerra o l'evoluzione della campagna d'Italia. Questo perché per i giornali americani e inglesi il teatro italiano mediterraneo, soprattutto a partire dal settembre 44, ha un'altra valenza, cioè è un teatro minore, di minore importanza. L'Italia, soprattutto la campagna d'Italia, ancor meno, è arrivato addirittura in terza posizione in quel periodo, si guardava di più alla fine del Terzo Reich. E come ultimo saggio, la terza parte della tesi, ho preso i non cooperatori, e cioè volevo discernere capitolo dopo capitolo il perché questi non cooperatori avessero fatto questa scelta fin dall'inizio. E poi perché i loro detentori, sia inglesi che americani, li avessero per un verso o per l'altro messi nello stesso gruppo. Cioè li avessero messi sia gli africanisti, cioè i veterani della campagna d'Africa, come ad esempio di Tumiati, che ho intervistato qualche anno fa, o di Deserti, Luigi Deserti, avessero deciso di dire no alla cooperazione con gli angloamericani. E perché poi alla fine, soprattutto a partire dalla primavera del 44, i giovani repubblichini, dopo Anze Nettuno, sono stati messi in questi gruppi, e il perché li avessero classificati in questo modo. Altra cosa interessante è il vedere le ragioni della non cooperazione non solo di questi diversi gruppi, cioè i veterani della campagna d'Africa, i nuovi repubblichini, e quelli che a un certo punto hanno detto semplicemente: per non sbagliarmi, io resto un soldato, mi tengo queste stellette, non, non aderisco né a quei gruppi di cooperazione, ma io per una certa coerenza rimango prigioniero di guerra, ma soprattutto, in maniera anche molto più semplice, rimango sotto la protezione delle convenzioni di Ginevra, perché non dobbiamo dimenticarci che in tutta la fase transitoria dell'utilizzazione delle famose Italian Service Units, questo per gli Stati Uniti soprattutto, la difesa americana, il Pentagono, su spinta anche degli inglesi, perché gli americani volevano utilizzarle abbastanza alla svelta, ma anche gli inglesi, addirittura erano merce preziosa di scambio tra un dominio e l'altro, in tutto un Commonwealth britannico. Ci sono degli episodi fantastici con degli scambi di lettere in cui i comandanti avevano bisogno di mano d'opera e alla fine, soprattutto gli australiani, dicevano ma sì, fascisti o non fascisti, basta che lavorino. Addirittura prendendosi, accollandosi nelle proprie squadre di lavoro degli elementi cosiddetti die hard, cioè fascisti duri e puri che non avevano assolutamente intenzione di cambiare idea. Quindi ho analizzato queste cose qua ed è interessante come anche queste categorie si incrociano, si sovrappongono e alla fine si arriva veramente al nucleo degli irriducibili, che non è neanche quello di Hereford o Hereford in Texas, ma è quello delle Hawaii, dove veramente rimane uno sparuto gruppo di un migliaio di persone che dichiara questa propria fede e rimane non cooperatore fino alla fine, cioè si sente addirittura cittadino e soldato della Repubblica Sociale Italiana, già dopo la fine della Repubblica Sociale Italiana, come è il caso anche della famosa Repubblica Fascista del Himalaya sotto gli inglesi in India. Sono questi due casi limiti. Ed è quello che ho fatto, è appunto vedere come queste categorie di prigionieri sono evolute nell'arco di questi 18-20 mesi dopo il settembre 43. Ho avuto alcune difficoltà a livello di ricerca archivistiche, come dicevo nella prefazione, per due motivi. Uno è che gli archivi inglesi, per tanti documenti che ho visto, erano, soprattutto per i documenti sull'RSI e sui documenti trovati nella famosa villa di Mussolini, delle traduzioni dall'italiano all'inglese e delle fotocopie. Questi erano i documenti a disposizione. In più, gli inglesi, pur avendo il cosiddetto PRO, anche se adesso ha un altro nome, il Public Record Office, ha un archivio digitale eccezionale, che io consiglio a tutti i giovani ricercatori di utilizzare fin dall'inizio come strumento online, dal computer di casa, però poi sul posto si hanno pochissimi documenti a disposizione. Questo fa sì che uno perda tantissimo tempo per visionare i documenti di cui ha bisogno. Invece in America hanno una serie enorme di documenti a disposizione, una cornucopia di documenti, ma la catalogazione non è eccezionale. A volte uno si deve scontrare con i file index, gli elenchi cartacei, come se fosse una biblioteca di liceo, dove, almeno ai miei tempi, dove uno si mette lì e cerca in questi cartellini il libro che gli serve. E quindi questo è stato uno dei problemi. Secondo me la parte più interessante di questo lavoro, è tutto interessante dovrei dire, però diciamo a livello di statistica, tutti i vari colleghi che l'hanno letto, e non solo quelli del jury di tesi, mi hanno detto che la parte sui prigionieri ha degli aspetti completamente innovativi, soprattutto per questo studio delle varie sovrapposizioni tra cooperatore e non cooperatore, poi il cooperatore che cambia un'idea, e sul fatto che in realtà non è vero che gli americani erano diciamo più tolleranti verso i cooperatori, ma c'è una recrudescenza nei confronti degli italiani a partire dal maggio del 45 in poi, e soprattutto non è vero che gli inglesi erano riusciti alla fine ad avere un numero maggiore di cooperatori rispetto agli americani. Anzi, le vere teste dure che non hanno cooperato fino alla fine, anche per semplici motivi di coerenza, e questo me lo confermò più volte anche Tumiato, perché ero in contatto con non cooperatori sotto gli inglesi, per motivi di coerenza almeno 40.000 prigionieri italiani sono rimasti non cooperatori, soprattutto nei campi inglesi, cioè del Regno Unito, incluso la Scozia. E l'altra parte interessante per quanto riguarda l'aspetto militare e il governo dell'RSI è un rapporto che ho trovato negli archivi americani, che è il famoso rapporto 1740, e faccio un inciso, una nota latere. L'editore mi ha consigliato di non mettere tutti i documenti che ho visionato, perché a livello proprio di stampa, alla fine nella bibliografia viene fuori una cosa
perché avevo il limite delle 400 pagine, ho dovuto fare una versione abbreviata. Sono a disposizione di chiunque, chi fosse interessato si mette in contatto con me via posta elettronica, io fornisco il dettaglio di ogni singolo documento che ho visionato, che erano messe all'origine della tesi dottorale. Quando l'ho pubblicato ho messo solo i record groups, cioè la macro area dove io ho fatto ricerca. Poi vabbè, una volta là in sede, negli archivi è facile trovarlo, però chi volesse il documento preciso ce li ho tutti. E ritorno a prima, la parte più interessante per quanto riguarda il governo dell'RSI e l'interesse degli americani di cui parlavi tu è il rapporto 1740 dell'ufficio ricerca e sviluppo dell'OSS, l'antesignana della CIA, diretta dal professor William Langer di Harvard. E questo rapporto fa vedere come i cervelli del padre della CIA avevano visto questo esperimento, tra virgolette, sociale dell'RSI come se fosse un topo di laboratorio. E hanno analizzato, ma Mussolini vuole fare questo, ma vi rendete conto che se fanno questo, per esempio, giù al sud, come giustifichiamo il carattere repressivo del governo Badoglio? E non solo. E poi tutti si preoccupavano se queste idee fossero state realizzate, questi progetti, inclusa la socializzazione delle imprese, che non andava giù nemmeno agli industriali del nord, come tu ben sai,
e neanche
ai tedeschi, cosa sarebbe successo? E quindi ci sono in questo rapporto alcuni lati interessanti, perché persino gli americani vedono nella futura costituente, nel progetto di repubblica presidenziale, degli elementi innovativi e interessanti, ma anche pericolosi per la situazione che era in vigore nel sud. E questo secondo me merita un'attenta lettura, come tu pensavi, ovviamente le note anche che ho messo su questa parte. La parte forse più a livello, tra virgolette, divulgativo, cioè gli articoli di giornale, è interessante confrontare tutto quello che è la pubblicistica e la parte divulgativa degli articoli di giornale degli americani, soprattutto Ann O'Hare McCormick, e quella degli inglesi. C'è veramente un abisso nel modo in cui trattano l'RSI, come c'è una grossa differenza anche quando la McCormick non mette non fa di un'erba tutto un fascio, ma in realtà distingue come era prima il fascismo del 43 e come era dopo. E come la McCormick, cosa che invece non vogliono gli inglesi, dà un ruolo fondamentale al Vaticano per il futuro dell'Italia. Cioè vede questa triangolazione, ma che hanno già visto altri studiosi, l'ho solo riportato, tra Vaticano, l'inviato speciale del presidente Roosevelt, Myron Towle, e poi dopo anche il ruolo dei servizi segreti americani. Una difficoltà che ha un po' bloccato lo sviluppo, che secondo me è la parte claudicante della prima parte, è quando io ho trovato tantissimo materiale sui contatti tra americani e fascisti, e quando ho cercato uno stesso tipo di contatti per gli inglesi. Questa parte, come hai visto anche nel libro, c'è proprio una differenza, è asimmetrica, è nettamente inferiore. Quindi a meno che gli inglesi non sono stati molto più bravi a fare la cernita dei documenti, così come sai che in archivio vai, ma non l'ho trovato in archivio, perché a monte hanno fatto una cernita dei documenti che possono essere visti e quelli che non possono essere visti. Prova ne è che anche Deakin, che era vivente quando io mi sono messo in contatto con lui, nonostante sì fosse di salute frasi, ma in realtà non voleva rilasciare interviste. Lui è stato il curatore di questa serie di documenti agli archivi di Stato per anni, e per anni è stato visto come lo studioso di riferimento anche per quanto riguarda l'esistenza del carteggio Churchill-Mussolini. Io non escludo, documenti alla mano, che ci siano stati dei contatti. Sulla tipologia dei contatti e sul fatto che gli inglesi volessero tentare qualsiasi carta in maniera, diciamo, preparatoria per la fine della guerra, perché no? Il più è vedere se questi documenti in mano di Mussolini, cioè il contenuto dei documenti, fosse fino all'estate del 40 possibile, detto da tutti che è possibilissimo, o addirittura si fosse prolungato, come invece io affermo, fino all'entrata in guerra degli Stati Uniti, fino al dicembre del 41. Dopo non me la sento di dire, perché non c'era più nessun interesse, perché Churchill e gli inglesi hanno tenuto duro fino a dicembre del 41, con l'arrivo degli americani, soprattutto con i finanziamenti degli americani, ne sarebbero usciti vittoriosi, falliti a livello economico e finanziario, ma nel 45 sono usciti vittoriosi. Un altro aspetto interessante è stato confrontare documenti come le testimonianze e le memorie con quelli d'archivio. Altri docenti mi hanno accusato di aver esagerato con le citazioni dei documenti personali, quindi memorie, con quelli d'archivio, cioè le fonti primarie, e io a questi colleghi ho detto sì, è vero, però a un certo punto se continuo a sentire la stessa testimonianza suffragata da altre quattro persone che a mio avviso sono degno di fede, non è una testimonianza di un balordo o di una persona smemorata che pensa di ricordarsi le cose, ma ci sono quattro testimonianze perlomeno sullo stesso livello, secondo me sono dei buoni documenti a suffragio di quelli che magari non si sono trovati negli archivi. Io spero sinceramente che questa tesi abbia, questo libro, che poi ho dovuto appunto fare la versione breve per la pubblicazione, abbia un editore italiano, perché secondo me i tre pubblici più interessati, non solo di studiosi, sono quelli inglese e americano, ma anche quello italiano, ovviamente. Spero anche sinceramente di avere una specie di riscontro con delle critiche, così almeno finalmente ci scontreremo fino alla fine, sia con il professore, come menzionato prima, che mi diceva che appunto secondo lui gli archivi russi sono fondamentali, sperando che li riaprono, perché sai che il periodo d'oro è stato quello con Yeltsin, poi a un certo punto li hanno richiusi, per fare magari un paragone su come gli alleati, come erano allora, cioè le Nazioni Unite, gli americani, inglesi e russi, vedevano questo stato cosiddetto fantoccio della Repubblica Sociale Italiana, o se invece c'erano preoccupazioni più serie. Dal documento dell'ufficio ricerche dell'OSS si vede che la RSI, soprattutto quando si parla di costituente Repubblica Presidenziale, è oggetto di studio, studi seri e con anche delle preoccupazioni. E poi, grazie anche al libro della Catherine Burke di Londra, una studiosa americana che insegna a Londra, ho proprio trovato riscontro di queste continue frizioni, usando l'eufemismo, tra inglesi e americani sulla gestione della campagna d'Italia fino a tutta l'estate del 44. Ci sono anche esempi letterari come Lewis, che ha scritto Napoli 44, sulla gestione delle polizie militari e dei sistemi di sicurezza contro lo spionaggio, sistemi di sicurezza in cui si infiltrò Bartolo Berlitto, e su come alcuni ufficiali della decima MAS, fin dall'inizio, come è il caso di Bartolo Gallito, ma ce ne sono sicuramente altri, avessero due marine a cui rispondere, la Marina del Sud e la Marina del Nord, e cioè delle situazioni in cui si cercava veramente di salvare il salvabile e di tenere qualsiasi opzione aperta, anche in chiave di prodromi di guerra fredda, di early cold war, come dicono loro, di questo inizio di guerra fredda. Ovviamente una guerra fredda che verrà riconosciuta politicamente col discorso politico ufficiale nella primavera del 47, ma che gli uomini sul campo e i militari già nel 44-45 avevano in mente. E quindi ci sono questi due binari in cui si vede un comportamento dell'OSS e dell'SOE per gli inglesi per quanto riguarda il nemico futuro e del riciclaggio eventuale di alcuni uomini della decima MAS, e invece il comportamento dei politici, che era diverso, che non potevano assolutamente riconoscere l'RSI, per quello che non si trovano documenti. Invece per quanto riguarda i militari qualcosa si è trovato, o l'OSS, cioè l'intelligence degli Stati Uniti. E altra cosa molto interessante è il vedere come un personaggio come Junio Valerio Borghese, che viene detto da tutti, come anche da Bordogna, il suo aiutante di campo, che ho sentito più volte per lettere e telefono, è dato come un uomo essenzialmente militare, che non pensava nient'altro, in realtà politicamente era impegnato, c'è la prova del famoso tentativo di colpo di mano, se non un colpo di Stato, Buttazzoni venne chiamato, poi lui cambiò idea, e c'è questa famosa intervista che abbiamo fatto sia io che Viganò, in cui Buttazzoni era veramente pronto a salvare la figura di capo di Stato di Mussolini, ma eliminare gli altri personaggi intorno, soprattutto quelli più filo nazisti. Ritornando ancora una volta a Bomba ai prigionieri di guerra, un'altra cosa molto interessante è vedere tutti i documenti dei militari britannici tra i vari dominions, cioè Canada, Australia, Nuova Zelanda, India, che veramente trattano gli italiani come manodopera a basso costo, se non schiavizzata, da usare nel miglior modo possibile. E queste cose, ovviamente, in uno studio scientifico non ci si deve emozionare, però alcune volte ho avuto qualche emozione leggendo questi rapporti, perché era veramente una merce di scambio da utilizzare alla meglio, perché nell'economia di guerra, soprattutto l'impero britannico, era gli sgoccioli e questa manodopera era essenziale. Come sono interessanti anche le azioni delle unions, dei sindacati inglesi, quando in Scozia si parlava di pagare i prigionieri italiani un terzo del minimo sindacale orario e si sono ribellati, invece tutti i produttori inglesi erano contentissimi di impiegare questa manodopera. Questo è quanto, io ho finito. Bene.
In realtà non ha finito, perché insomma adesso dovrei cominciare la parte più simpatica, cioè quella delle domande, esatto, ovviamente, esatto. Sulla base non del libro, perché ovviamente nessuno di voi ha avuto modo di vederlo ancora, però insomma di quello che ha detto. Tra l'altro mi sono dimenticato prima di dire che Oreste Foppiani insegna in Svizzera, quindi è praticamente un italiano all'estero dal punto di vista delle...
Ma non sono un cervello, semplicemente ho avuto fortuna, 10 anni fa mi sono trasferito là e ho fatto...
Tra l'altro abbiamo qui in sala un altro caso analogo, perché c'è la professoressa Cassina che viene da Oslo, è venuta apposta, non da Oslo per te, adesso si montava la testa, è venuta, era qui in Italia, era qui a Roma, e allora
grazie comunque.
Insegna a Oslo e si è occupata di neofascismo e di storia italiana della dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi abbiamo anche questo taglio un po' internazionale. Bene. Stasera. Bene, domande?
Anche
qui. Eccolo appunto. Oslo si prenota. Prego. Per la prima volta.
Per fortuna che non c'è la professoressa Anna Centobull, che si è occupata di neofascismo. Anche lei a Bath, che ho conosciuto.
Grazie mille, molto, molto interessante. Infatti, io mi sono occupato di neofascismo dopo la guerra, quindi leggerò con grande interesse il libro. Non distingui mai, non hai distinto nella tua presentazione i fascisti filonazisti da quelli invece critici rispetto nei confronti della stessa alleanza con la Germania.
Sì, hai fatto
non so, potresti dire qualcosa su questo? Gli alleati dialogavano facilmente, volentieri, tutti i fascisti disponibili a collaborare, oppure facevano loro delle distinzioni tra i più filonazisti e quelli invece...
Innanzitutto, grazie, perché questa è una cosa che ho dimenticato di spiegare, ma non posso in 20 minuti riassumere 400 pagine, ma neanche anche se avessi uno schemino mentale ben preparato. Allora, per quanto riguarda l'ala più filo-tedesca, quella pavoliniana, come si dice di solito, e quella magari più nazionalista di Borghese, è appunto questa la distinzione, cioè che questi elementi sul terreno, cioè l'OSS o il SOA, in particolar modo l'OSS, ci sono le prove che l'OSS stava collaborando con la decima massa nell'Italia del nord-est, perché appunto c'è una missione, quella di Max Corvo, assieme alla sottomissione che doveva andare a recuperare dei fascisti nella città di Trieste su indicazione appunto dei loro contatti nella decima massa, perché c'erano persone che avevano dei doppi ruoli. Gli inglesi hanno bloccato la missione americana che doveva entrare, e sono interessantissimi gli screzi che ho citato tra gli inglesi e gli americani, e li hanno fatti tornare a Udine. Loro praticamente hanno dichiarato Trieste, perlomeno per i primi 30-40 giorni, una riserva inglese in cui la missione americana non ha avuto la possibilità di entrare. Gli americani penso che avessero una preferenza per gli uomini della decima massa. C'è la prova anche di Borghese, ci sono dei documenti d'archivio che ho trovato in cui Borghese già dopo la prigionia, quindi nella primavera estate del 45, si trovava nel nord-est d'Italia per cercare di convincere gli esponenti della banda Spollero, non mi ricordo mai il nome esatto, comunque Olinto Spollero era un ex ufficiale dell'RSI che si era dato la macchia e faceva azioni di banditismo da quelle parti, già dopo il crollo dell'RSI e la fine della guerra. L'avevano usato come elemento per poter convincere questa banda a arrendersi alla giustizia italiana. E lui era sul posto, quindi già collaborava con questi servizi segreti americani. Ovviamente sempre sotto controllo. Poi ci sono le prove dall'intervista che ha fatto Viganò a Volk, e poi anche ad alcuni documenti della Marina Militare Americana, degli archivi di Stato americani, in cui nella base alleata di Sant'Andrea la decima massa ha avuto un'impunità per parecchi mesi, se non addirittura un anno e mezzo, per lo sviluppo e l'elaborazione di progetti di guerra navale o marina, tutte le varie invenzioni, che la decima massa ha trasferito alla base alleata delle due marine, Royal Navy e US Navy, a Sant'Andrea. Quindi hanno collaborato fin dall'inizio. E quindi ha avuto, direi, un trattamento particolare. Ovviamente non potevano reinserirsi nella vita civile con facilità, come è successo poi a Buttazzoni più volte, ma avevano, non dico il portone principale aperto, ma una porta di servizio sempre aperta in caso di bisogno. Quindi la differenza di cui parlavi tu era appunto tra scegliere l'ala nazionalista e piuttosto autonoma. Il volontarismo italiano, c'è sempre questa frase qua, ma è vero appunto, perché questa è la grossa differenza tra la decima Mas, che nasce il 14 settembre come ente autonomo e alleato dei tedeschi col patto Bernhaus-Borghese, già a Spezia, e la RSI che viene dopo. E quindi penso che la decima Mas è quell'interlocutore affidabile che gli agenti, perlomeno americani, credono di aver trovato.
Poi c'è anche da dire che probabilmente l'ala pavoliniana, l'ala diciamo più intransigente, non amava stabilire contatti con gli americani. Di quel gruppo forse l'unico che ha tenuto dei contatti è stato Pino Romualdi, no? Che non era un pavoliniano, però era il vice segretario di Pavolini e che si sa che dal novembre del 44 era in contatto con l'OSS, però è un caso, io non ne ho trovati altri di personaggi che, anche perché credo da parte della componente più intransigente del Partito Fascista Repubblicano non c'era un dopo, cioè finito il fascismo finiva, non è che poi dopo ci poteva essere la possibilità di riciclarsi o comunque di continuare a far politica. C'era un discorso che era semmai quello di vendere cara la pelle o di morire bene, ma non certo quello di poter trovare successivamente delle collocazioni di carattere politico. Questo, voglio dire, questo è un discorso che vale per moltissimi di esponenti dell'ala più diciamo identitaria, anche più quelli che considerano il partito milizia, no? Questa milizia di credenti di cui parla spesso Pavolini quando è segretario del Partito Fascista Repubblicano. Poi ci sono casi diversi, come il caso di Morera, dove c'è una componente nazionale monarchica, no? Di origine nazionalista comunque, e lì il discorso cambia già parecchio. Ma insomma, la Repubblica Sociale è un fenomeno molto articolato, come tutti ben sappiamo.
Un intervento
sì, uno, due, tre.
No,
prego, tu hai alzato la mano per primo, non ti preoccupare.
Oggi farò il pizzardone, quindi il traffico.
Grazie Giuseppe, naturalmente mettiamo tutti insieme tessere di un mosaico sparso, perché nessuno ha letto il libro, quindi affidandoci a questa introduzione che a futura memoria dimostra l'importanza di questo libro, è un libro che gioca su una sorta di attrazione per la minoranza della minoranza, eccetera, eccetera, e quindi mi consente adesso, in modo molto franco, di intervenire su un punto, poi c'è una parte romanzesca, se non è in seconda battuta possiamo ritornarci. La battuta iniziale invece riguarda una ipotesi di mutazione genetica. All'interno della Repubblica Sociale c'è Gentile e c'è Bombacci. Allora, ho sentito da professor Parlato l'accenno all'ipotesi strategica, cioè la Democrazia Cristiana, poi c'è l'ipotesi tattica, il movimento sociale. Quel movimento sociale ha subito una mutazione genetica. Le mine sociali in Valpadana, Ruggero Ravenna che passa e diventa il sindacalista Will perché non può entrare nel Partito Comunista, il Partito Comunista che segue questi passaggi, sono esponenti di una linea che non è anti-americana, è anticapitalista, è anti-borghese, è anti-parlamentare, eccetera, eccetera, trova una collocazione a sinistra. Abbiamo conosciuto colleghi che hanno avuto esperienze di questo genere, colleghi anziani, eccetera. Improvvisamente questa linea, che è quella ideologicamente forte, poi insomma gente che ha combattuto a Nettuno, Anzio, eccetera, sul segno contro gli americani, diventa filo americano. C'è un elemento che muta geneticamente.
Ma secondo me, come in tutti i gruppi, ci sono delle fazioni diverse. Il mutamento genetico, a mio avviso, può darsi che sia avvenuto dal 47-48 in poi, ma prima era veramente un'opzione per cercare di distinguere ciò che era l'RSI, cioè come una necessità, adesso sto relativizzando, poi ovviamente c'è la famosa teoria che dice che l'RSI anzi ha peggiorato le cose, che ha inasprito la guerra civile, io non mi sento di dire questo perché penso che la guerra civile, qui adesso non voglio mettermi sulle orme del professor Parlato, ma ha avuto diverse fasi e c'è stata un'evoluzione, quella che era la parte terroristica con gli attentati che ha scatenato poi delle rappresaglie, quando poi ha portato avanti poi le altre due fasi fino al culmine che secondo me è il 44 con la vera guerra civile, se no addirittura poi nell'inverno primavera del 45. La parte che si è distinta dell'RSI è la decima marcia che secondo me questa parte fascista, tra virgolette, nel senso facente parte della nebulosa dell'RSI, era completamente diversa ed aveva una sua autonomia e cercava di avere sempre di più autonomia rispetto agli altri e distinguersi. Ed è interessantissimo leggere gli interrogatori a Cinecittà, quando c'era proprio il centro di interrogazione misto tra inglesi e gestito da inglesi e americani, ma il cui responsabile era il maggior generale Douglas Rennell. Questo generale qua ha fatto sì che i vari esponenti della decima massa fossero interrogati subito, anche messi a confronto. C'è una parte dell'interrogatorio di Borghese in cui parla dei nemici sempre come gli inglesi, non è gli anglo-americani, gli inglesi. Non c'è un accenno agli americani. Questo secondo me è un altro indizio di come ci fossero già contatti in questa triangolazione e separatamente dall'RSI tra Borghese, l'OSS e le forze americane in Italia, che poi si è portato avanti. E il fatto che il futuro MSI o gli elementi che appartenevano della decima MAS o quelli che avevano collaborato in maggior o minore quantità in diversi modi fossero tenuti appunto a lato della Democrazia Cristiana, è perché non si sapeva come la Democrazia Cristiana avrebbe evoluto in quegli anni lì e come sarebbero andate a finire le cose.
Era una forza di riserva.
Era una forza di riserva, che alla fine poi è stata ovviamente esclusa e messa a margine. Certo. L'ala oltranzista e più anticapitalista, anti-americana, che tira addirittura fuori dei discorsi alla Pound, perché Pound era un grande letterato, un grande poeta, e lo si dimostra anche quando la commissione per assegnare quel famoso premio si era schierata contro di lui, poi in realtà gliel'hanno dato dopo, ma c'erano le due fazioni, che lo vedeva come un becero traditore e un fascistone amico di Mussolini, in realtà era una persona che aveva un disegno utopico in mente e in quel momento, quando ha visto rinascere un Mussolini, per modo di dire rinascere, con questo progetto, lui fa, guarda, forse con l'RSI riusciremo a mettere in pratica le mie teorie economiche. Queste persone invece, cioè quelle della decima massa e i nazionalisti italiani, perché sono dei nazionalisti, avevano altre idee, altre finalità, e già il fatto di puntare così tanto sul nord-est e capire fin da subito qual era il problema la dice lunga. Infatti io provocatoriamente, non so se hai visto quel capitolo in cui parlo di est-est, che poi è come il vino, no? East-east-east, ma perché c'era veramente questa voglia di abbeverarsi alla fonte nazionale per eccellenza, e cioè le terre della quarta guerra risorgimentale italiana, cioè la prima guerra mondiale, come alcuni la pensano, e salvaguardare quelle zone lì. E questo era un elemento che secondo me nazionalista che piaceva agli americani. Oltre a questo, perché la decima massa, perché erano altre forze? Perché erano forze efficienti e affidabili, su cui si poteva contare in alcuni momenti. Non erano certo le forze raccolte l'ultima ora o quando hanno brigatizzato tutti i membri dell'RSI per dargli lo statuto militare e così via. Queste stesse forze sono quelle che trattano con i partigiani bianchi. Anche qui ho avuto uno scontro recentemente, ma come fai a dire che lo famoso Osoppo, erano quelli della decima massa? Questi qua venivano dal socialismo, e anche Gladio erano ex socialisti. No, un attimo, ma voi sapevate quali erano le osmosi tra la decima massa e i partigiani bianchi dell'Osoppo? Cioè, addirittura ci sono prove documentali in cui centinaia di partigiani erano diventati degli uomini della decima massa, senza fare il bollettino di denuncia, il registro. Cioè, c'era un'autonomia tale che queste persone hanno potuto passare da una parte all'altra.
E quando Gatti c'aveva ragione allora.
Esatto. E alla fine
Togliatti aveva ragione, sì. Questo...
fratelli in camicia.
Nel senso che Togliatti c'è l'attacco all'Osoppo era dovuto al fatto che secondo Togliatti era pieno di fascisti l'Osoppo.
Chissà perché erano, c'era un'osmosi continua. Hanno addirittura dato armi, come abbiamo visto nella conferenza del 2005, ai partigiani bianchi, perché l'ufficio stralcio d'età, per garantire l'italianità di un terreno, che questa è la mia opinione personale, non era solo italiano, era voluto spenderci e investire nell'Istria, ma purtroppo anche l'Alto Adige doveva avere la bandiera italiana, perché dopo la prima guerra mondiale era diventato italiano, hanno avuto delle collaborazioni con i partigiani bianchi, a cui hanno dato mitra e armi, e c'era un testimone anche alla conferenza, per cercare di mantenere l'italianità, perché come voi ben sapete l'Alpenvorland e l'Adriatische Küstenland erano ancora de jure territori italiani, ma de facto l'amministrazione militare era tedesca. Se si vedeva una bandiera italiana o se si parlava italiano, questo era un elemento importantissimo, ci vorrebbe qualcuno della Dante Alighieri stasera, l'italiano era vietato, cioè era nelle amministrazioni con i tedeschi ovunque, non voleva vedere né tricolori né l'italiano. E anche il ministro dell'istruzione Biggini ha fatto di tutto per preservare l'italianità nelle scuole, altro che bilinguismo. Questi qua per vendetta avevano dato in mano ai vecchi austriaci due governatori quelle zone lì, per poi come pagamento, come indennizzo, darli poi definitivamente al Reich, cioè ritornare dagli austriaci. Quindi la decima massa è una garanzia che fin dall'inizio emerge come una, non dico alleato, ma un collaboratore o un interlocutore affidabile.
La domanda sua poi ha anche come risposta il fatto che bisogna capire qual è la motivazione per cui la gente aderisce alla Repubblica Sociale, che non è sempre la stessa, no? Quindi è chiaro che poi lì vengono fuori le diverse scelte successive. No, ce ne erano due prima, c'era il signore e poi dopo c'era lei.
Volevo chiedere se tra i documenti che hai trovato sui non cooperatori hai trovato dei documenti che vengono fatti in Australia, esperimenti sanitari sui prigionieri italiani.
No, questo no, però
controllare bene.
Però allora, se per esperimenti sanitari lei intende quello che poi una volta gli israeliani negli anni d'oro chiamarono moderate physical pressure, cioè una pressione fisica moderata, che non è tortura, e cioè se io le metto la testa nell'acqua, se le do 200 aspirine,
se la mirano, quella è una tortura.
No, è una moderate physical pressure, secondo gli israeliani, una pressione fisica moderata. Oppure la tengo in piedi in una stanza con la luce accesa, le do 100 aspirine all'ora e voglio vedere come reagisce. Questo non lo so, però se lei intende un parallelo tra gli esperimenti nazisti sugli ebrei nei lager e gli esperimenti. No, non ho mai trovato nessun documento.
Ci sono documenti scritti da combattenti non cooperatori d'Australia, italiani, che affermano questi, sanno anche
cioè delle testimonianze.
Certo.
Allora,
la seconda cosa, sulla decima massa, ma sì, una parte della decima massa poi sono diventati comunisti, come lo spiega quello che ha detto prima? Moltissimi, pure ad altissimo livello.
No, ma non ho assolutamente. Beh, c'è l'esempio di Viva. C'è l'esempio.
Lo può dire il professore se è vero.
Sì, sì, è vero.
L'esempio di Vivarelli, due fratelli.
Vivarelli niente, ma addirittura è il sottosegretario della Marina.
Ferri, sì,
Ferri.
Sì.
Poi,
pensiero nazionale,
ma non solo quelli di pensiero nazionale, anche altra parte che non c'era pensiero nazionale.
Ma c'erano elementi anche di sinistra.
Il 15% della decima.
Allora, c'era Gigante.
Ma
Gigante,
quando si parla del
marito della Duelli, che si è pure suicidato poi.
Allora, innanzitutto, se vogliamo mettere i puntini sulle i, quando si parla della decima massa, non si può dire che erano tutti di destra, se vogliamo usare questa definizione. La decima massa accoglieva tutti, c'è una frase in cui io l'ho lasciata perché mi piaceva.
Siamo
segretari,
prima tu hai detto che
segretarie, contabili,
tutti agli Stati Uniti, e quindi questa cosa è completamente.
No, ma gli Stati Uniti pescavano soprattutto nella decima massa, che non vuol dire che la decima massa era tutta filo statunitense.
C'è una parte in cui si parla del golf club di Villa d'Est, no? Dove c'erano questi movimenti, perché la decima massa era anche abile per procurarsi fondi e per essere autonoma dall'RSI, certo, per non farsi registrare i fondi, per essere operativa. E lavorava nella Val d'Inter, facevo contrabbando. In questi gruppi della decima massa, come dicevo, prende tutti quelli che giuravano fedeltà al comandante. Tutti quelli che giuravano fedeltà al comandante borghese, fedeltà nel senso ubbidienza, se preferisce, segretarie, contabili, ufficiali sessantenni in pensione, tutti potevano vestire le insegne della decima massa perché tutti erano utili alla causa. Era il classico esempio di organizzazione all'americano con una logistica impressionante, dove tutti servivano allo scopo, tutti vestivano quell'uniforme o serato lievro per andare giù al sud e riportare le informazioni, ma alla fine era un gruppo autonomo in cui anche si aveva per certi versi la garanzia di portare a casa la pelle e di scegliere, perché c'era una scelta: o si va in montagna con i partigiani o ci si arruola, o perché no, il volontarismo della decima massa. Un'organizzazione che è sì nell'RSI, ma è anche molto autonoma. Il discorso degli elementi socialisti o di sinistra rientra nella mia risposta di prima, cioè che c'era di tutto nella decima massa. Il borghese appunto si dichiarava sempre non antifascista, ma afascista. Sì, sì. E lui voleva fedeltà al tricolore italiano, alla conservazione del tricolore sul territorio italiano. La mira era subito rivolta, fin dall'inizio, però poi fino non poté negli ultimi mesi mandare uomini perché a livello logistico non c'erano più mezzi, il nord-est d'Italia.
C'era pure una parte che si trovava però verso la zona della decima massa, che andava verso la Francia per bloccare i francesi, che volevano occupare tutta la Val d'Aosta, e poi si sono presi Brighetelle.
No, lì erano quelli della divisione della Monte Rosa.
C'erano la Folgore, c'era la Monte Rosa, c'era la Vittoria.
Sì, ma lì ci sono stati, ci sono già autori che ho citato, ci sono state delle collaborazioni iniziali o dei pourparlers tra i partigiani e i fascisti, con un fine nazionalista, cioè di protezione dei confini italiani, perché De Gaulle aveva già messo un occhio sulla Val d'Aosta all'epoca. E l'OSS, che è fondamentale per la salvaguardia della Val d'Aosta, ha operato affinché la Val d'Aosta rimanesse italiana, cosa che invece non ha potuto fare nel nord-est. Infatti io faccio un'analisi speculare tra Val d'Aosta e Istria, se volete. Quello che l'OSS è riuscito a fare in Val d'Aosta non è riuscito a farlo in Istria, e qui gli inglesi hanno avuto anche un ruolo.
Ci sono anche delle ragioni geopolitiche per questa parte qui, non è uno scherzo. Comunque,
sì, però quello che hanno fatto in Val d'Aosta, quello che hanno fatto in Val d'Aosta avrebbero potuto farlo anche.
Cioè, diciamo che la Val d'Aosta era meno significativa di Trieste.
Ma ci sono delle tempistiche diverse.
La storia del dopo l'ha dimostrato.
C'era la sua domanda?
parte Fiorenzo Capriotti ha fatto le parti speciali.
Sì, sì, è citato anche nel libro Capriotti. Lui è uno dei testimoni per il trattamento dei non cooperatori alle Hawaii. Quando si parla di pressione fisica moderata, non è una tortura, c'è un esempio bellissimo, prova a stare un'ora con un idrante sparato lì addosso, sì, non mi hanno spento sigarette addosso, però mi hanno fatto morire di fame e facevo la doccia un paio di volte al giorno.
Erano solo venire incontro a questa, scusate, la mia domanda era un'altra invece. Ero un po' curioso di vedere, visto che lei l'ha citato prima, siccome io ho letto il libro di Fabei, invece proprio recentemente, come gli americani o gli inglesi, insomma, vedevano questi tentativi da parte di Mussolini di creare un ponte verso il Partito Socialista. Quindi questo tentativo della sinistra fascista, tra virgolette, o dei moderati, che più o meno hanno diviso in intransigenti e moderati, e come giudicavano ideologicamente le teorie delle mini sociali, della famosa frase di Manunta o altro.
Gli americani verso queste cose qua?
Sì, come vedevano, lei ha detto, le vedevano un po' come un esperimento.
Beh, in questo rapporto, il 1740, ci sono appunto dei paragoni molto chiari tra come vivevano gli italiani al sud e come vivevano al nord. Ci sono degli esempi sulla lira d'occupazione, la M lira, quella più famosa, molti economisti anche della Banca d'Italia hanno scritto su come era l'economia dell'Italia in questi due tronconi d'Italia.
Inflazione da una parte.
C'è un'ammirazione a livello dell'organizzazione amministrativa dell'RSI, e cioè, citando la famosa frase francese, le bureaux restent, le ministère administrent, cioè in poche parole, anche se c'è un nuovo governo, ci sono i tedeschi che occupano, hanno cercato di portare avanti questa macchina amministrativa. Ma la cosa più interessante è quando loro analizzano, anche in controluce, quello che sarebbe stata l'Italia se gli inglesi avessero avuto un vantaggio militare sopra gli americani, perché all'inizio della campagna d'Italia queste due fasi, chiamano dopo gli inglesi soldi americani, ma gli inglesi dominano. A un certo punto nel 1944 gli americani cambiano le carte in tavola, continuano a finanziare l'operazione, hanno sempre più inglesi sul territorio.
Non so, forse la mia domanda non
è spiegata. Adesso, per quanto riguarda invece gli americani sul rapporto 1740, il giudizio positivo viene dato essenzialmente sul progetto di Repubblica Presidenziale, che fa paura rispetto a quello che poteva essere l'Italia se si fosse fatto un'estensione del Regno di Sud, cioè Badoglio, Savoia, Casa Reale Inglese e questa semicolonia del Mediterraneo.
Sì, uno tra l'altro, cioè, era proprio la curiosità di sapere cosa pensavano di questi rapporti tra l'ala tra virgolette moderata del fascismo e il Partito Socialista, sui rapporti tra pontieri,
i ponti.
E soprattutto il discorso di mine sociali, quindi la visione ideologica, come era vista. Lei ha parlato, gli americani lo vedevano un po' come un esperimento col coniglio.
No, questo non lo vedevano di... Non lo vedevano, non lo vedevano, non lo vedevano bene, anzi lo vedevano
Ma cosa ne pensavano? Io lo sto chiedendo.
Ma cosa ne pensavano in particolare? Adesso non lo so, perché ci sono tanti aspetti di questo... diciamo, capitolo sulle mine sociali, ma quello che deve pensare è che all'epoca gli americani volevano stabilità e affidabilità. Altro luogo comune, quando si dice che gli americani, il famoso rapporto di Stone, l'ammiraglio Stone, erano per la Repubblica, per la Democrazia Cristiana, gli inglesi per i Savoia e la monarchia. No, gli americani erano per stabilità, ma gli americani non volevano, e questo è importante, la monarchia dei Savoia. Questa è la grossa differenza. Ma se fosse stata una monarchia di un altro tipo, non c'era una pregiudiziale fin dall'inizio sulla monarchia. No, non è così. Volevo un governo stabile, affidabile. Nel dopoguerra si è visto che la Democrazia Cristiana poteva essere questa opzione, appunto, di affidabilità, e soprattutto hanno lasciato gestire, come poi si sa, il referendum istituzionale, ma non c'era una pregiudiziale americana. Si voleva stabilità e si voleva un governo che garantisse, come poi Stalin voleva con gli stati satelliti, il friendly government, un governo amichevole nei confronti degli Stati Uniti. E a quell'epoca questo friendly government era rappresentato dalla Democrazia Cristiana. Il socialismo mussoliniano e le mine sociali e il programma dell'RSI più spinto, riferendosi ai valori mazziniani, non viene visto di buona, per quello che c'è un rapporto dell'ufficio ricerche dell'OSS, perché è pericoloso, perché poteva diventare un esempio anche per altri stati liberati dalle potenze angloamericane, che non avevano certo governi pseudo o socialisti. E per quanto riguarda l'atteggiamento e il comportamento di Mussolini verso personaggi come Bombacci o verso quel partito che è stato autorizzato, cioè, il raggruppamento nazionale repubblicano, cioè, che è una sigla che non finisce più, io la vedo molto come un tentativo per far capire ai partiti del CNN che c'era un'apertura, che c'era già negli ultimi giorni un pluripartitismo all'interno dell'RSI. Ma tutto quello che succede nell'aprile del 45, secondo me, sono tutti tentativi fatti all'ultimo minuto per cercare di avere un ponte. Ma i ponti non sono... Dico, abbiamo fatto un ponte, no. È come i pontieri del Genio. Hanno cercato di buttare delle barche in mare per arrivare dall'altra parte, ma il ponte non l'hanno fatto. Ci hanno provato. C'è il libro della Gabrielli che parla anche,
sì,
di questi tentativi.
Di Silvestri.
Io mi
alzo in piedi,
vorrei... Se no, se parlo direttamente, parlo soltanto a loro, non mi sento nessuno. Volevo dire, per spezzare una lancia a favore di tutti e due voi, che
se vuole spezzarlo a lui, basta che non me la tiri. La...
No, perché avete detto delle cose molto importanti. Il rischio di affrontare le cose a posteriori è vederle tutte squadrate,
certo,
e vederle tutte predefinite. Ad esempio, i partigiani. Ma chi sono questi partigiani? Allora, cominciamo a vedere chi sono questi partigiani. Quando si parla dell'osmosi tra decima e partigiani, di che cosa si parla?
Dello sopra, parla... letto.
Beh, altro che quello, conosciamo le cose. Adesso, qui ci sono dei documenti, giustamente ci sono i riferimenti ai documenti, ma risaliamo dai documenti alla prassi giornaliera di una certa situazione. Partendo anche da questa valutazione, che cioè la decima massa, che cosa successe? Successe che il mito della decima massa, che aveva operato prima del 43, era stato fortissimo e aveva coinvolto una marea di giovani. Questi giovani, nel momento in cui si trattò di reagire al tradimento dell'8 settembre, confluirono in grande quantità in decima, ma non con degli interessi specifici o con delle dichiarazioni specifiche di carattere politico, di cui se ne fregavano ampiamente. Queste persone arrivarono in decima, tant'è vero che l'intera divisione San Marco fu fatta espressamente con tutti i volontari della decima. Quindi è un'intera divisione che hanno fatto. Era tutta questa gente che arrivava lì perché in un certo particolare momento, ma grazie alla propaganda che era stata fatta per moltissimo tempo dopo l'impresa della decima, questi identificavano nella decima, oltretutto ovviamente anche per il fatto che questa non si era resa, non era arrivata a nessun compromesso, quindi c'è stata questa affluenza. Questa affluenza era, come avete detto tutti e due, era di carattere prevalentemente nazionalista. Questo nazionalismo che cosa ha comportato? Ha comportato che poi al momento opportuno ci sono state tutta una serie di scelte che noi, poi dalla mia parte, noi, come tu ben sai, quelle posizioni le abbiamo sempre criticate da 50 anni, quindi, però ci rendiamo conto della situazione per quella che fosse. Quindi le scelte sono state scelte legate a una marea di fattori, anche quando tu hai detto che molti erano comunisti, ma comunisti che significa essere comunisti? Che cosa significa? Cioè me lo devi specificare volta per volta nelle posizioni prese in relazione a certi specifici comportamenti. Perché noi sappiamo che c'è un comunismo di Togliatti, un comunismo di Pietro Secchia e un comunismo di Berlinguer. Sono cose completamente diverse. Quindi Gramsci entra e tutto l'altro si comporta, non è mai stato un comunista. Allora, se andiamo a fondo della storia, vediamo come stanno
le cose. Quale Gramsci?
Gramsci è un gentiliano.
Sì, certo.
Gramsci, basta leggere e rendersi conto che Gramsci è un gentiliano. Ma non è questa la faccenda. La faccenda fondamentale è che nel momento in cui ci si pone certi problemi, e giustamente ritengo che questo intervento di questo libro sarà importantissimo per chiarire delle cose, perché anche... quella posizione che noi abbiamo sempre preso nei confronti di Valerio Borghese, e fino ad oggi dice, ma qua, ma tu quella, che io ho fatto? Io ho fatto quello che dovevo fare, coerentemente con una certa linea politica. Quindi,
e come lui tanti altri.
E come lui tanti altri. Ma era ovvio, era naturale, era ovvio. Anche nei confronti di Romualdi. quanti continuano a dire perché lui la prende, che doveva fare in quei momenti, in quella situazione di crisi lì? Hai l'opportunità di avere dei contatti che non li prendi, ma che ne dico, che uomo responsabile sei? Quindi ci sono questi fattori. Volevo aggiungere un altro aspetto che ritengo a mio avviso molto importante. Ritengo molto importante perché un conto è inibire a una Francia gollista una possibilità di intervenire in Italia attraverso le Alpi. E un conto è favorire Tito, perché già fin da allora si sarebbe poi saputo quello che avrebbe fatto Tito in un secondo tempo. A quel punto lì un discorso di scelta geopolitica, a mio avviso, molto lungimirante e soprattutto in senso anti-inglese. Posso anche sbagliarlo, ma ritengo che sia così.
Sì, però sempre da documenti si vede che i russi alla fine, nel 45, alla fine della guerra, hanno un atteggiamento anti-titino, e i russi assieme allo Stato Maggiore italiano, quando si parla del famoso lo sbarco in Istria, non ce n'è uno solo. Cito tre esempi, e addirittura c'è quello dei russi che danno i piani agli italiani della Garibaldi, che poi vengono immessi nei gruppi di combattimento del Regio Esercito, per sbarcare. Poi c'è il famoso, noto, piano de Courtin, non se ne può più, ma a parte questo, era un'opzione elaborata già dalla decima MAS, che era stata fatta in comune con la Marina del Sud, ma chi aveva la chiave della benzina dei serbatoi per dare carburante alle navi italiane e portare dalla costa adriatica italiana verso la costa adriatica jugoslava erano gli inglesi. E siccome questo piano veramente doveva restare un segreto, non un segreto di Pulcinella, ma non se ne doveva parlare, per vari errori strategici di qualcuno, strategici perché secondo me volevano salvarsi la reputazione se fosse andata male, hanno detto è meglio che io mi copra le spalle, ne parli con chi di dovere. Facendo questo hanno mandato a fumo questo famoso sbarco. E il terzo tentativo, lo sbarco degli inglesi veri e propri. Segre, in un'intervista, ha detto che lui è stato interprete ufficiale di collegamento di una forza di sbarco di un comando di Sasso, un centinaio di uomini.
Dan Segre.
Sì, Vittorio Dan Segre. Sì. Era lì, sono Dan sbarcati Segre, da Ancona, sono sbarcati a Zara. Poi gli jugoslavi furbi, siccome credevano, cioè, hanno giustificato così, che erano tedeschi travestiti da inglesi, li hanno accerchiati e firmati tra il 25 aprile e il 30 aprile per impedire che prima del 1 maggio potessero entrare delle truppe inglesi e dare il cambio alle truppe di Borghese che aspettavano questo famoso... Poi queste truppe, quei pochi uomini, circa un migliaio, sono stati o catturati o addirittura sterminati dalle truppe titine, perché all'epoca, insomma, italiano...
Come all'epoca si faceva e come hanno fatto... No, beh,
questo è quello che è successo, non se l'hanno fatto sempre, però i pochi uomini della decima MAS che stavano presidiando le ultime guarnigioni di, senza virgolette, italianità, non hanno avuto questo aiuto da parte degli inglesi, non sono arrivate le truppe della Marina del Sud, il Mare Assalto, era l'equivalente della decima MAS, e sono rimasti lì a fare quello che hanno potuto fare. Alcuni poi hanno fatto altre scelte, ma adesso che non mi voglio dilungare.
Avvocato Morera.
Io non so se un dinosauro che ha partecipato a quegli eventi ha diritto alla parola.
Non è un dinosauro.
La sua testimonianza. Ma ho sentito con estremo interesse tutto quello che ha detto Fabiani e anche parecchie osservazioni, tra cui quelle del signore
Giorgio Vitali,
che intravedo, perché la mia vista non è perfetta. Allora, io volevo soltanto dire due cose. Io sono stato un nuovo San Marco, sono stato volontario a 17 anni e ho partecipato alle operazioni con le portaordini delle truppe italiane che operavano fuori frontiera, sempre con un uomo a San Marco. La prima mia osservazione è una sola. Lo spirito che animava noi tutti, dal primo ragazzino al sergente, al capitano e al volontario di ogni genere tipo, c'era una motivazione unitaria, una. Al di fuori di ogni visione politica, fascista, antifascista, comunista, nazista, chi più la metta, a noi dava fastidio il fatto che l'Italia, a metà guerra, fosse rimasta con i tedeschi, che quando questi vincevano, e poi passasse dall'altra parte, quando questi cominciavano a perdere. Noi abbiamo rifiutato il cambio di fronte. Noi volevamo cadere in piedi, cadere a Nettuno, cadere al fronte, perdere e poi diventare amici rispettati del nemico. questo era il nostro obiettivo. Noi ce ne infischiavamo altissimamente della socializzazione, del comunismo, del liberalismo, della democrazia, della dittatura. Noi amavamo Mussolini perché? Perché Mussolini aveva alzato la bandiera della riscossa, non il Mussolini a regime, il primo del 25 luglio. Quindi il dato fondamentale che animava le nostre formazioni, e io parlo da testimone perché c'ero, ero un piccolo imbecille di 17 anni, che però ha fatto qualche cosa, noi quel che non volevamo è che il mondo del nemico ci dicesse: ah bravi, ci venite a defraudare della nostra vittoria, perché noi alleati abbiamo vinto e voi che siete perdenti non volete accettare la sconfitta e volete spacciarvi da vincitori. Questo è l'elemento numero uno. L'elemento numero due, quello politico, è quello della socializzazione, di cui noi capivamo niente. Però, quando fummo poi prigionieri, e quindi io sono stato un anno in campo di internamento francese, quindi avevamo tantissimo tempo per parlare, per riflettere, e lì abbiamo trovato ufficiali, io in questo momento sto citando per esempio il capitano, capitano del Bersaglieri, con cui lavoravamo agli ordini dei marocchini, che ci trattavano benissimo, con grandissimo rispetto, soprattutto da parte degli ufficiali francesi che ci chiamavano: voi siete i gollisti italiani, quelli che hanno rifiutato di passare dall'altra parte. Conseguentemente lì apprendemmo una cosa che incominciò ad intrigarci, e cioè che la socializzazione, cioè il manifesto di Verona, si annodava a quei famosi discorsi del Popolo d'Italia del 1917, che incominciava a parlare di produttori per eliminare il concetto della lotta di classe che anteponeva il capitale al lavoro, e che di fronte alle crisi del liberalismo capitalista nelle sue varie forme, che allora si erano già manifestati nel 14 e nel 29, noi non sapevamo che si sarebbero poi rimanifestati nel 2008 o nel 2007, e di fronte all'evidenza che la teoria marxista, in quanto tale, costruita sulla lotta di classe, sulla proprietà collettiva dei beni di produzione, avrebbe privato i poveri della loro unica vera ricchezza, cioè la capacità di creazione, la capacità di intraprendere. Il gelataio nel mondo comunista non avrebbe potuto mettersi il suo pacchetto e quindi sarebbe diventato un grigio funzionario che avrebbe provocato il collasso del sistema. Questo ci dicevano i nostri ufficiali del campo di concentramento. Il signor Mussolini, il signor Manifesto di Verona, tirarono fuori una idea nuova, che gli israeliani Zerb e Sternel hanno ampiamente sviluppato, proprio i professori di Gerusalemme, e che adesso gli americani di Berkeley stanno ampiamente sviluppando. Se si esce dal concetto di destra e di sinistra, ci dicevano allora nel campo di allenamento, che sono concetti superati, legati all'Ottocento, legati alla lotta di classe, se si entra in una nuova fase, un nuovo pensiero, il quale prevede la cooperazione tra i produttori, il produttore del braccio e il produttore della mente, che prevede la collaborazione nell'ambito dell'impresa, che crea, vede l'imprenditore, il codice civile del 42, che vede cioè la partecipazione del salariato al consiglio di gestione dell'impresa, all'azionariato agrario. Queste cose qui, che non sono marxismo, non sono sinistra, non sono destra, possono costituire la formula del futuro. Questo discutevamo noi nei campi di internamento con i nostri ufficiali, e quindi ritenevamo in piena coscienza, e ve lo dico da teste, ma io sul piede alla fossa, signori miei, ho 85 anni, conseguentemente io conto meno del 2 di briscole, va bene, però noi, scusate che io fatico un po' a parlare, noi pensavamo che quello strumento, che vedi caso il mondo ha poi applicato, perché se voi pigliate le leggi della Comunità Europea sulla società europea, trovate la cogestione. Se voi pigliate certe normative di Taiwan, delle normative di Seul, certe normative della Cina di oggi, lo sta dimostrando il signor Gregor nel suo ultimo libro che si chiama, si chiama Fascismo e Marxismo in Cina, la lotta fra i due, ma non il fascismo regime o il fascismo inteso come movimento di destra, per carità di Dio, o tampoco come movimento di sinistra, ma questa idea innovatrice intesa come strumento, che, come arma che veniva data ai popoli che intendevano modernizzarsi. Noi questo discutevamo nei campi, in maniera impropria, in maniera empirica, confusa, pasticciata, ignorantesca, diciamocelo, perché eravamo dei somari. Però sentivamo che in quest'idea della socializzazione c'era il superamento della destra e il superamento della sinistra. Per cui io oggi, vecchio, che conta, ripeto, per la seconda volta, meno del Grisco, io quando sento parlare di movimenti di destra, di sinistra, di queste, a volte sorrido, vado, riprendo i libri che escono oggi a Berkeley, prendo libri tipo, quelli copiati no, perché non l'ho letto, non lo so, ma libri che mi diano degli spunti, e mi rendo conto che il mondo emergente si abbevera proprio a certi concetti nati dal signor Salò, nati proprio dal pensatoio di gente come Sargenti, come, non certamente come Paolini, poveretto, non certamente come altri personaggi, ma che ricercavano di creare quelle che chiamavano le mine sociali. Mettiamo queste mine sotto il sedere del vincitore a vantaggio dei popoli emergenti, il famoso fascismo proletario, il famoso fascismo dei paesi poveri. Noi vogliamo dare con queste strutture, con queste forme, delle armi ai poveri del futuro che emergeranno. Noi pensavamo e discutevamo queste cose. Quando andammo dentro le forze armate di Salò, queste cose non le sapevamo, noi andammo esclusivamente per quello che c'era scritto sul braccialetto dei paracordisti della Lembo, per l'onore d'Italia. Basta, saremmo stati dei cretini, benissimo. Però nella nostra testa c'era bisogna morire per dimostrare al nemico, che sarà l'amico del futuro, che noi siamo dei soldati, come i giapponesi, come i finlandesi, come i tedeschi, non siamo gente diversa. Cioè la diversità degli italiani in particolare non ci piaceva. Scusate questo excursus, ma ho voluto dire quello che uno che c'era pensava. Grazie.
E tra l'altro l'avvocato Morera ha, mi pare, finito da poco un lavoro, un libro che stavamo parlando prima, vorremmo presentare qua, quindi è una promessa di un secondo tempo.
Caro professore, io presentarlo bene con voi non me la sento, perché il mio cuore mi fa schiantare, conseguentemente
con calma, senza
qualcuno che lo presenta.
Va bene, io adesso vedremo le modalità, però l'importante è presentarlo, ci pensi tu.
Io.
Ci sono altre domande?
L'aspetto romanzesco è chiuso, no, scusate, non so se ce n'era un altro. La Giulio Cesare nel porto di Odessa, consegnata alla flotta russa, che a un certo punto salta, è rimasto come romanzo attribuito.
Se vuole posso annuire, ma questa informazione mi manca.
Non ce l'ho.
Non ce l'ho, ammetto l'ignoranza.
Prego.
Prima domanda e una considerazione, prima considerazione magari proprio rifacendomi all'esigenza molto avvertita dagli americani, a cui accennava lei prima, dal 44 in avanti, quando metà dell'Italia è amministrata dagli Stati Uniti, dagli alleati occidentali, per voglio dire, di sicurezza e di stabilità. Ora, forse è il caso di esprimere qualche dubbio su quella tendenza che anche emergeva prima ad attribuire una svolta nell'atteggiamento dell'OSS che già annuncia i temi della guerra fredda, forse la svolta invece
l'OSS comunque, non i politici americani e non le alte sfere militari,
no, forse la svolta nell'OSS è dovuta alle esigenze concrete tecniche di controllo del territorio in Italia, che allora magari sbagliamo forse noi a pensare che la guerra fredda comincia un po' prima, tanto più che poi questa continuità tra OSS e CIA, personalmente mi sento di esprimere qualche dubbio, l'OSS viene distrutto nel settembre del 45, viene distrutto nel settembre del 45 proprio per evitare che Donovan possa pilotare un'agenzia in tempo di pace che diventi una Gestapo, si diceva all'epoca negli Stati Uniti. La CIA del 47, in mezzo c'è lo Strategic Service Unit.
Sono due passaggi.
Langer, William Langer, che cita lei poi prima, me lo ritrovo all'inizio degli anni, prima subito al Dipartimento di Stato, con l'allora segretario di Stato, poi ha una permanenza sporadica nella Central Intelligence Agency, che fonda altre strade. Per cui forse il passaggio tra USS con il Research and Analysis Branch, che era piena della scuola di Francoforte, ad una CIA che poi assume connotati differenti dal 47 in poi, potrebbe essere forzato. Questa è la considerazione. La domanda è i rapporti dell'USS con le forze di polizia, con i reali carabinieri, con la pubblica sicurezza, col servizio di informazione segreta della Marina, che tanto parte ha per collegare l'USS con la decima massa e con la Marina?
Calossi, sì, che è la parte comunque che è nel libro che non ho accennato. Ben tutto, riguardo alla sua prima osservazione, io non ho detto che c'è stata una continuità tra l'USS e la CIA. L'ho chiamata che l'USS è il precursore della CIA per identificare cos'è l'USS al pubblico, ma appunto perché ci sono questi due passaggi per cercare di, ed è la verità, usiamo questo termine brutale, evirare l'USS creatura di Donovan nel 45, perché per tradizione americana tutto quello che era standing arm, cioè un qualcosa di autonomo, funzionale, in tempo di pace e presente, permanente, non era accettabile dall'opinione pubblica americana. Ecco perché alla fine della guerra l'USS ha dovuto chiudere tutto e poi avere questi due passaggi, prima con le agenzie riunite, presso il Dipartimento di Stato, poi con l'Intelligence Group e alla fine nel 47, per altre esigenze che tutti noi conosciamo, a questa Central Intelligence Agency. Un altro elemento importante è che quando io parlo di questi contatti tra l'USS e la decima mass e anche i territori del nord-est sono contatti interessantissimi, perché molti della squadra degli italo-americani dell'USS sotto Max Corvo in Italia erano persone che avevano parenti nella parte occupata dai tedeschi del nord-est, quindi tutte queste relazioni e informazioni diciamo di prima mano in quei territori non erano le stesse che avevano i servizi segreti britannici, e i rapporti tra gli italiani in quelle zone e l'USS erano molto più costanti e affidabili di quelli dei servizi americani. Per quanto riguarda la seconda parte della sua osservazione e domanda, non l'ho capita, se la può riformulare.
No, quali erano i contatti? Quali erano, se c'erano contatti tra l'USS e i reali carabinieri?
Allora, polizia,
carabinieri e
sicurezza. Allora, lì bisogna vedere, ed è molto interessante, c'è una triangolazione anche con gli inglesi, soprattutto nel nord-est, con quello che era la creatura di Mussolini per i servizi segreti dell'RSI, cioè il SID, il Servizio di Informazione e Difesa, se non vado errato. Sì. Qua c'è una mini epurazione tra il primo comandante, che era il maggiore di complemento giornalista Vittorio Foschini, e poi il tenente colonnello dei Reali Carabinieri, già lungamente membro attivo della Democrazia Cristiana, a Bagnara Calabra, sindaco, esponente di punta, fino ad arrivare al grado di generale di brigata dei Carabinieri, Candeloro De Leo, se non sbaglio. Perché Foschini viene mandato via? Perché Foschini all'epoca aveva reclutato all'interno del SID molti elementi badogliani riciclati all'interno del Servizio di Informazione e Difesa dell'RSI. Questo per dire che già nel Servizio di Informazione e Difesa c'erano elementi che erano vicini al Regno del Sud. E quello che io ho percepito e capito dai documenti analizzati, a mio modesto parere, è che in tutti questi mesi di vita dell'RSI ci sia un costante contatto tra le due parti d'Italia per gli uomini che fino a meno sei mesi prima erano sotto lo stesso comandante, la stessa direzione e avevano contatti anche familiari continui. Poi ovviamente il quello che chiamano in inglese il political discourse, il discorso politico ufficiale di facciata, o quello che si vendeva, come diceva Walter Lippmann, l'imagiology, l'immagine da vendere alla pubblica opinione, anche se non c'era nell'RSI, come non c'era neanche all'inizio, fino alla presa di Roma con Badoglio, non c'era molta libertà, era quello che era, cioè un qualcosa di spendibile e vendibile, perché quello era il discorso politico che la dirigenza all'epoca voleva. Ma le forze sul campo e queste strutture, i servizi segreti al sud, i servizi segreti al nord, e l'esempio del SID con Foschini, che viene che viene messo da parte dai nazisti, perché non lo volevano, avevano capito che non era affidabile, e poi viene messo Candeloro De Leo, è l'esempio
che questi contatti erano presenti fin dall'inizio col SID, col SIM poi reale e poi con i servizi segreti, servizi di informazioni segrete, SIS, in alcuni libri, compreso il libro di Viganò, ho detto, hanno scritto servizi di informazioni segrete, invece è servizi di informazioni per la sicurezza, e invece servizi di informazioni segrete della Marina, avevano già stabilito con chi? Con Calosi, che era capo di questo servizio, il cui fratello, esperto di siluri, era, tra virgolette, sul libro paga degli americani per sviluppare progetti di nuove armi, e si tenevano in costante contatto, e come lo stesso Calosi si teneva in costante contatto, ci sono le prove, con Borghese.
Beh, attraverso Gallito.
Attraverso.
Gallito era stato per un certo
periodo... nel libro. Ecco perché un ufficiale due marino.
Il Tregignon tra i due comandanti.
Addirittura c'è questa scena in cui va giù, lo arrestano, lo interrogano, gli fanno il clearance, cioè dico, io non so, lo posso...
Io ricordo che De Felice aveva contattato Calosi, lo accompagnai con la macchina, poi lo andai a riprendere e mi ricordo il suo disappunto. Calosi non fece una parola di nulla di tutta quella roba. De Felice gli aveva messo sul tavolo tutto quello che era riuscito a individuare, a cogliere, cioè c'era arrivato e Calosi fece la mummia. Mi ricordo De Felice era furibondo. Quando poi parlai, questo ti dissi quando ci vedemmo quella volta, parlai con Gallito. Gallito non mi voleva raccontare che aveva fatto il Trade Union, ma aveva detto che era stato mandato da Borghese al sud, poi era stato preso prigioniero e gli aveva detto già Borghese, sì. E gli avevano detto quelli che lo prendono prigioniero, lei deve andare a parlare a Supermarina, deve andare, no, al comando. E dice, io lì ho incontrato un ammiraglio, però non posso dire il nome perché ho giurato che non lo dirò mai. Io che avevo sentito tutte le cose di De Felice, non avevo fatto nessuna ricerca specifica, sono poca roba rispetto a lui, buttai Agostino Calosi. Lui, mi ricordo, rimase male, disse, vabbè, no, io non posso parlare, insomma, chiaramente rimase un po' in difficoltà, però tutto il discorso di Calosi e il discorso poi di Angelo e Tom Calosi, ed è quello che viene fuori anche con gli ebrei, con il discorso dell'invio degli ebrei in Israele.
Contro gli inglesi.
Contro gli inglesi.
Una politica completamente diversa.
Ma allora, quando Dinale era un collaboratore di Romualdi, Dinale, il nipote di Ottavio Dinale Farinata, giornalista, amico di Mussolini dell'epoca, 40 anni di colloqui con lui, il figlio Neos, prefetto della Repubblica Sociale a Verona, il nipote Carlo Dinale, quello che ci ha dato le carte che aveva ancora in casa, sia del padre sia del nonno, quello che è rimasto non era molto. Carlo Dinale era un romualdiano e Romualdi a lui disse, in una circostanza molto riservata, che l'attentato all'ambasciata britannica a Roma della fine 46 l'aveva fatto l'Irgun, ma il tritolo gliel'aveva procurato Romualdi, e mi diceva Dinale, lei doveva vedere Romualdi come era felice, era riuscito a comprare dagli ebrei il tritolo per far saltare l'ambasciata britannica, cioè era una sorta di apoteosi, era riuscito a mettere insieme due cose che, no, l'avevano fatto molto felice. Beh, tutto questo rientra in questo discorso.
C'è questo veramente nell'ottica della decima massa, perlomeno nella dirigenza, e ci sono i casi appunto di Buttazzoni, ci sono i casi di Borghese, e c'è questa lotta nazionalista di dare un ruolo di rilievo nel Mediterraneo contro gli inglesi, che hanno sempre, perché gli inglesi, come si sa, fino al 40 avrebbero concesso tutto agli italiani prima, certo, che loro decidessero di entrare in guerra, ma il problema è che hanno usato
fino ai primi di giugno del 40,
fino alla 25ª ora avrebbero potuto, esatto, fare delle concessioni, come nella prova della guerra d'Etiopio, da Abissinia, certo, che c'era il discorso politico alle Nazioni Unite contro gli italiani, certo, poi chi forniva il carburante per le navi italiane che andavano, certo, in Etiopia erano gli, certo, inglesi, quindi...
Anche il camion.
Questo non lo so, so che il carburante...
Ci sono altre domande? Che siamo a un'ora, sono le 7:30, volete, ci sono altre domande? Due qua, pronto. Se non ci sono domande, io intanto ringrazio Oreste Foppiani per questa questo bel pomeriggio. E ringrazio voi e ci diamo appuntamento ai prossimi incontri.
Ma no, ma non dico queste cose qua. È andata bene.
Grazie, complimenti, ci devo scappare.
Grazie, è un piacere. Grazie. Vi faccio avere il libro degli atti della conferenza dell'anno scorso, li ho pubblicati adesso in questi giorni.
So, io non l'avevo mandato, un po' di allegati.
No, l'ha mandato. Ah no, gli allegati, no, però il testo l'ha mandato.
Sì, sì. E tutti gli allegati che avrebbero aiutato un po' la lettura.
Comunque se lo ricordo. Su indirizzo il solito di Marina, di Santa Marina.
Sì, Santa Marina.
Me lo mandi ancora per il mese.
Solo una cosa.
Non ho niente, le penne, le biglietti da
visita,
e ci sono i moduli per ordinare, purtroppo
c'è
e lì all'ingresso c'è un modulo per ordinare.
Sto disperatamente cercando la penna.
Sì, c'è l'intero libro, c'è l'intero, in poche parole li fermano lì, li tengono fermi per una settimana e poi quando sono potuti volontariamente liberarsi per andare al nord, verso il destra, da tardi, era 30 aprile. Oggi è il
14 o 15, una roba così, non fa niente.
Si chiama?
Sì, 14, Lucia Marrone, ma comunque basta la firma.
Lucia Marrone.
Grazie.
Come il colore, Marrone.
Come colore, esatto.
Grazie. Ma da parte di Valenza, mentre gli americani non favorivano l'Italia, non avevano raggiunto l'Italia, da quel che ho capito, la politica inglese è
perché gli inglesi a questo punto hanno cambiato, c'è la Irina Carossi che ha scritto sulla corsa per la
Svezia. E loro, appunto, sono stati inviati, loro sono una guerra cinematografica,
sono gli inglesi che hanno cambiato
Saluto, grazie mille per essere venuto. Ci sentiamo più avanti per fare l'articolo sul bollettino. Sì, quando scegli tu la foto che ti piace di più per io fino a quest'estate sono operativo, quindi scegli tu i tempi. Grazie. E salutami Domino.
Sì, poi cerca di mantenere
e poi ti faccio sapere per la riserva cosa mi dicono, perché so che il mio nome è nell'elenco, ma il DPR non è ancora stato firmato. Non so né il corpo né il grado.
Se so qualcosa.
Va bene, grazie per essere venuto. Ne avevo 15, ti lascio la mia email, se mi dai. Tu sei a Oslo dove? L'università o centro studi?
No, l'università di Oslo, al Dipartimento di Storia.
Okay. Io conosco qualcuno all'Istituto di Pace di Stoccolma che però fa tipo di studi.
Comunque
è facile. Lo studio in stampa.
Nome, cognome.
Et graduate.
Graduate.
Facilissimo.
Cioè confederazione.
E dice tutto.
Perfetto.
Dammi anche il tuo, lo segno.
Guarda.
Giappone.
Sì, no, no, lo devo scrivere perché anch'io non ho biglietti nella lista perché ovviamente cambio lavoro, per cui non mi so. Altrimenti facciamo
così. Mi scrivi e ho tutti i dati.
Cosa almeno...
L'email le leggo almeno una volta al giorno.
No, no, le scrivo io cosa almeno...
E tu ti sei occupato di un fascismo come l'accento bull di Bach, cioè tutto quello che è il neofascismo italiano.
No, no, no.
Siamo un po' di freddo, ma sentiamoci sì, per email.
Cioè, certo.
Grazie mille per essere
venuto. No, grazie a te.
Thank you. No.
sì.
Thank you.